www.redigio.it e la storia continua. Lettere milanesi. Le abitazioni a presente e nell'avvenire. La metropolitana, delizie postali, la febbre dei comizi, la lotteria nazionale. Mancano le abitazioni e mancano in tutto l'orbe civilizzato, specialmente nei grandi centri, perché i grandi centri attraggono e gli uomini pare che da tempo immemorabile siano centripeti, ma dopo la guerra sono diventati di un centripetismo sbalorditivo. E più i centri sono grandi, più è grande il centripetismo delle masse. E dire che sarebbe tanto più poetico e utile e degno di liberarsi e andare al centrifugismo, anzi al nomadismo addirittura. Ma poiché è arduo andare a ritroso della corrente, vediamo, tra le tante lamentele e tanti progetti, come è possibile rimediare all'inconveniente di non avere un tetto. Parliamo accademicamente, poiché le lamentele e i progetti sono infiniti. Ma, oltre che le abitazioni, mancano anche materiali per costruirle, di guisa che vaniloqui e inutili elucubrazioni per palestre verbali e inchiostrevoli. Bisognerà fare delle case, uso America del Nord con relativi grattacieli, di un'altezza alpina e poca concia ai nostri sensi dell'estetica e poco raccomandabile ai nostri terreni vulcanici. O bisognerà invadere le campagne, non a scopo di occupazione socialista o comunista, ma per fabbricarci su tuguri e abitacoli in continuazione? Io credo sarà bene che si verifichi il fenomeno opposto a quello che si è prodotto dopo la conflagrazione europea. Invece di venire dalle campagne alle città per un'attrazione di lavoro, di affari, di divertimenti, bisognerà che avvenga il viceversa. Invece di allargare la propria casa, come hanno fatto tutti i nuovi ricchi e la grandissima maggioranza degli operai, bisognerà ritornare all'abitazione di prima e magari restringersi un poco. Non sarà poi un gran male se egoismo e vanità saranno sacrificate per una causa giusta, per un'impellente ineluttabilità. E questo non è tutto. Occorrerà modificare la struttura degli edifici adibiti ad abitazione e fabbricare con criteri più acconci le nuove costruzioni, affinché possano meglio rispondere ad un'altra mancanza che si accentua ogni giorno di più. Scarseggia infatti il personale domestico, poiché la dignità umana non ammette che si percepiscano mance e la virtuale elevazione non consente di prostituirsi col servizio. E allora? O rassegnarsi a far tutto da sé, o raggrupparsi negli stabili divisi per ambienti in modo da utilizzare maggior numero di locali e impiegare minor numero di persone per la pulizia e per la cucina. Costruzioni quindi sul tipo di alberghi, più o meno popolari, di cenobi laici, nei quali si possono anche risparmiare luce e riscaldamento. La prospettiva può forse non sembrare oltremodo seducente, ma chi vivrà vedrà. Se mi sono opposto al vero, poiché necessitas non habet legem. Siamo in materia di progetti e ficchiamoci vici dentro, tra i moltissimi che il Comune di Milano presenterà, discuterà e approverà più o meno, c'è anche quello della metropolitana. La metropolitana è quella cosa che entra nelle viscere della terra, sotto il suolo di una città, e scappa fuori ogni tanto come una talpa cieca a prendere una boccata d'aria. Si tratta quindi di una ferrovia sottocutanea che dal centro va ai diversi punti della periferia e riunisce questi punti tra loro. Utilissimo e rapidissimo mezzo di raccordo e di trasporto che esiste già in altre metropoli, più grandi in verità, più popolose e ricche di Milano, ma e che non arrivo a comprendere perché, se si eseguirà, s'abbia a chiamare per appunto metropolitana. Mentre non è che una sotterranea destinata a vedere di quando in quando il sole dell'avvenire. E ora siamo tra i trasporti e i pubblici servizi. Quindi ci resteremo un pochettino per lumeggiare le delizie delle regie poste, che anelano a fare una spietata concorrenza a quelle telefoniche, insuperate fino ad oggi. In una città grande e attiva, le perturbazioni nei servizi postali sono deleterie, e ciò è pacifico, come dicono i signori legali. Orbene, a Milano, peggio ancora nel resto d'Italia, gli smarrimenti, i disguidi, e i ritardi delle corrispondenze sono innumerevoli e sarebbero anche inesplicabili se non si pensasse a un ostruzionismo rosso, bianco, verde, turchino, grigio, che incombe sulla città, centrifugando dalla direzione della posta locale. Giornali, corrispondenza ordinaria, corrispondenza raccomandata, assicurata, espressa, arriva quando piace al destino, ma non quando piace ai destinatari, seppure finisce di arrivare. Ma quali intenti e quale risultato? Annoiare, vessare, urtare quel povero pubblico, quell'eterno pantalone che paga e tace, che sopporta supinamente con troppa rassegnazione i propri guai e quelli altrui, aggravati dal malvolere di taluni organizzati, coscienti di mancare al proprio più positivo dovere per invocare forse un cervellotico diritto, a quel dovere che immortalò Marco Aurelio con relativo cavallo di bronzo e che dovrebbe essere luminosa guida e religione a tutti. E il buon pubblico ambrosiano paga, tace e sopporta. Non pertanto tutti si agitano qui, in altri campi, come altrettanti energumeni. Non si fa che indire comizi nei quali si vocia, si disputa, si compilano e si votano ordini del giorno e della notte, si mandano telegrammi ed appelli. Sono socialisti, democratici, popolari, idioti, intellettuali, industriali, salumieri e generi diversi che si dimostrano pugnaci, a parole soprattutto, e assestano l'Italia, stigmatizzano il governo, mettono a posto le finanze, e ciò dimostra, e me ne compiaccio, che in un paese c'è della vitalità, ma non si estrae un ragno dal buco. A proposito di estrazioni, sappiamo, da fonte ineccepibile, che il vincitore del quarto premio della Lotteria Nazionale Pro Orfani di Guerra, costituito da un'automobile Fiat, ha deciso di offrirla all'onorevole Misiano e il vincitore del sesto premio ha intenzione di mettere l'abbonamento ferroviario a disposizione di un prefetto del regno.
www.redigio.it e la storia continua.